So my name is Siobhan McGurk and I am...
Buonasera, il mio nome è Siobhan McGurk e sono un'antropologa dell'Università Goldsmith a Londra, nel Regno Unito, e sono una delle coautrici della pubblicazione recentemente edita che si chiama Asylum for Sale, Profit and Protest in the Migration Industry. Il coautore è Adrian Pine, che lavora negli Stati Uniti, e il nostro obiettivo con questo libro era proprio, come appunto evidenziamo nell'introduzione, di evidenziare i modi in cui in tutto il mondo i sistemi dell'asilo o del trattamento dei rifugiati sono strutturati e determinati dal mondo capitalista all'interno del quale operano e all'interno del quale noi viviamo.
Da anni, tramite questi microfoni, parliamo della gestione dei flussi migratori in un'ottica di classe. In particolare di come il confine, lungi dall'essere una linea, sia un complesso sistema di filtraggio per la macchina capitalista. Leggere Asylum for Sale aiuta a comprendere meglio alcuni dei meccanismi intorno alla gestione della migrazione. Il sistema della detenzione amministrativa, in Italia i centri oggi si chiamano CPR, è sicuramente uno dei tasselli con cui si compone l'amministrazione di una grande industria, di una economia di scala. Soprattutto dal 2015 in poi, in Occidente si è creata una netta divisione tra i cosiddetti migranti economici e i richiedenti asilo. Ci puoi delineare come è andato costituendosi questo discorso pubblico?
And what we put forward is that this has always been the case.
Noi sosteniamo che sia sempre stato così. E quindi nel libro, attraverso i vari capitoli, intervistiamo, abbiamo a che fare con chi in prima persona ha attraversato i sistemi di trattamento dell'asilo in diverse parti del mondo. Cerchiamo di parlare delle recenti iterazioni di come il capitalismo e i meccanismi di creazione del profitto, l'estrazione di valore dal lavoro, le strutture di classe, si dispiegano all'interno di questo complesso industriale dell'asilo o delle migrazioni. È nell'introduzione del libro che noi delineiamo questa spiegazione di come possiamo meglio comprendere la questione attraverso la formazione del diritto internazionale relativo all'asilo, di norme internazionali legate ai rifugiati, il ruolo dell'UNHCR, l'Agenzia dell'ONU per i rifugiati. Attraverso una ricognizione storica possiamo comprendere meglio come questi trattamenti e sistemi abbiano sempre avuto una base di sostegno al sistema capitalista globale. Quindi, per fare un esempio storico, possiamo guardare al periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale con una frattura nelle dinamiche di potere globale tra il blocco comunista e il blocco capitalista. In Occidente il sistema dell'asilo è stato costruito a partire dall'idea di un preciso momento nel tempo, un preciso luogo del tempo, che era l'espulsione europea degli ebrei e di altre popolazioni perseguitate dalla Germania fino al 1945. E questi erano i gruppi, gli unici gruppi che sembrassero persone meritevoli di protezione da parte degli accordi ed organizzazioni internazionali. Ciò è particolarmente rilevante se pensiamo alla storia del capitalismo, per tutti quegli stati, luoghi, conflitti e momenti storici che non erano oggetto di questi accordi. Cioè le potenze coloniali che si ritagliano territori in tutto il mondo, per esempio la spartizione dell'India, del Pakistan. Le modalità con cui queste mosse, con cui le potenze coloniali per consolidare il loro dominio globale causavano enormi sfollamenti, enormi conflitti, producevano ciò che noi oggi chiameremo rifugiati, ma erano persone che di proposito non erano incluse in questa nuova comprensione di persone a cui dovrebbe essere garantita la protezione e di quali situazioni tali persone avrebbero dovuto fare esperienza.
In che modo questa divisione è diventata un potente dispositivo e come viene creata ad hoc la categoria dei richiedenti asilo al punto da poter parlare di archetipi?
Okay, exactly. So then we see, you know, after the initial post-war period, as time goes on and we get the entrenchment of the Cold War, we have this position.
Dopo il periodo iniziale successivo alla Seconda Guerra Mondiale, con il passare del tempo e il rafforzamento della Guerra Fredda, abbiamo un riposizionamento dell'Occidente capitalista, che si riformula, che si ricolloca come porto sicuro per i dissidenti che vogliono scappare da ciò che viene rappresentato come regime comunista sotto il dominio dell'URSS. A quel punto si assiste a una nuova comprensione di chi sarebbero le persone meritevoli di asilo, necessitanti di un terzo Stato che desse loro una casa e una protezione. Ad esempio, i cubani che vanno negli Stati Uniti, i russi e in generale le persone che scappavano dall'Unione Sovietica. Questo trend è continuato fino ad oggi, nel momento in cui i dissidenti cinesi continuano a scappare negli USA ed in altri paesi e sono in grado di accedere al sistema di asilo. Non intendo suggerire che ci sia qualcuno che trova facile ottenere l'asilo politico. Non è per niente un sistema facile e non voglio fare insinuazioni, né adesso né più tardi nel corso del programma, sui modi differenziali in cui le persone vengono trattate e che sono strutturate in base a vari fattori, come la razza, il genere, la classe, la nazionalità, le opinioni e le affiliazioni politiche. Non voglio insinuare che qualcuno ottenga una strada veloce e facile per accedervi, perché non è così. È spesso molto duro, arduo, traumatico per tutte le persone accedere all'asilo. Voglio essere chiara su questo. È più interessante vedere delle grosse tendenze di chi si è visto come una persona particolarmente meritevole in momenti specifici nel tempo e di come ciò sia strutturato attraverso il discredito del comunismo e l'immagine del capitalismo o delle democrazie capitaliste come stati liberi, nazioni amorevoli, dove le persone sono libere di avere le proprie opinioni politiche a differenza di altrove. Una specie di espediente politico, o comunque vi è una ragione politica dietro l'espansione delle convenzioni attraverso la dichiarazione ONU del 1967, rispetto a come l'asilo fosse prima direttamente connesso alla Seconda Guerra Mondiale, aprendosi poi molto più ampiamente.
This limited view of asylum as being connected directly to World War II and opening it up a lot more broadly. How do we arrive there? Well,
come ci arriviamo? Beh, arrivando alla fine della Guerra Fredda, c'è un altro passaggio, un cambiamento di retorica, di politiche a livello nazionale, di pratiche e di finanziamenti in particolare a livello dell'ONU. L'idea del rifugiato che scappa dall'oppressione cambia da ciò che prima veniva vista come un'oppressione politica. Dunque le opinioni politiche erano decisamente connotanti per l'asilo. In lingua inglese non si trattava tanto di persone richiedenti asilo, quanto di richiedenti asilo politico o di esiliati politici. Penso ad esempio a chi proveniva dagli stati dell'America Latina, dalle dittature, così come da altri posti. C'era una connotazione, in molti casi si trattava di persone educate, persone politicamente attive, studenti, giovani, persone che vivevano un'oppressione per le loro opinioni politiche e non per altre ragioni, come le persecuzioni religiose o razziali o sulla base della nazionalità. Ciò è avvenuto molto più tardi nel trattamento dei rifugiati, nel regime di ricollocamento dei rifugiati, ovvero negli anni 90. Vediamo un nuovo ordine umanitario e un nuovo ordine mondiale con i dispositivi delle ONG, della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale, dispiegati, e qui cito, per salvare i paesi poveri o sottosviluppati, come sono stati definiti. Dunque l'idea che gli Stati Uniti, con gli aiuti esteri, o l'Europa, con gli aiuti esteri, stia aiutando a salvare i poveri in Africa, per esempio, ciò è stato inquadrato tramite le lenti del disastro naturale o delle carestie, anche se queste sono conseguenze o comunque legate a disastri non naturali, ma molto spesso a conflitti. Conflitti che hanno le loro radici nella lunga storia della dominazione coloniale e della interferenza imperiale. Dunque, il modo con cui il rifugiato viene visto nell'immaginario popolare diventa una figura della pietà, qualcuno che deve essere salvato, per esempio un bambino denutrito, di nuovo con un'attenzione centrata sul continente africano. L'idea del rifugiato si lega quindi a quella del bambino in stato di bisogno, sofferente, ammutolito. Questa idea del rifugiato pietoso e muto è molto diversa da quella del rifugiato politico. Normalmente maschio, agente, bianco, dissidente politico, che aveva qualcosa da dire sulla propria fuga, da per esempio l'Unione Sovietica. È una figura molto molto diversa e cambia la questione dell'agency e dello scopo del sistema di protezione dei rifugiati. Ciò avviene negli anni 90 e poi su scala globale abbiamo questo evento all'inizio dei 2000, gli attacchi dell'11 settembre al World Trade Center a New York, che dà l'avvio alla cosiddetta guerra al terrore e che realmente dà l'avvio ad una nuova era di enorme islamofobia internazionale, sentimento antimusulmano, che non si diffonde solo socialmente nell'Occidente, ma infiltra anche le politiche, diventando una norma de facto nelle pratiche di istruzione. Nel Regno Unito ci sono programmi come Previeni, che sanzionano e sorvegliano, fin dalla scuola primaria, gli studenti di famiglia musulmana o ritenute musulmane, che sono soggette a vari livelli di sorveglianza, sospetto, molto associati a questa idea dei musulmani come minaccia, come terroristi. Ciò ha spostato la lente e l'ago ancora una volta verso una politica che è diventata sostanzialmente di contenimento ed esclusione.
To a policy that very much became about containment and exclusion. And so those borders of
I confini del nord globale, dell'Occidente, dell'Europa, degli Stati Uniti sono diventati sempre più fortificati contro questo spettro del terrorista. Nel corso del tempo, e ciò si ricollega alla questione di come arriviamo al punto in cui siamo adesso, questa idea del migrante economico versus il richiedente asilo bisognoso, il modello della minaccia musulmana, si espande per includere tutti i neri e i meticci, in particolare maschi, come minacce razzializzate associate con questa sorta di minaccia alla sicurezza rappresentata dal terrorismo, ma anche legate ad un vecchio meccanismo che è stato usato dalle classi dominanti per sfruttare le classi lavoratrici, dicendo loro che il loro collega di lavoro migrante è in realtà il loro nemico, compete con loro, e in realtà la ragione per cui i loro salari sono diminuiti, l'edilizia popolare inaccessibile, le liste di attesa per ottenere cure mediche nel sistema sanitario pubblico sono lunghe. Tutto ciò non sarebbe la conseguenza delle nuove politiche liberiste, non sarebbe per il crescente divario tra chi ha e chi non ha, perché le classi abbienti e manageriali si stanno arricchendo e si stanno garantendo l'accumulo del proprio profitto sulle spalle dei lavoratori. In questo caso ha iniziato a circolare in maniera strutturale, da parte appunto di chi ha il potere di farlo circolare, che bisogna accusare il proprio collega per essere un lavoratore migrante, ed è stato molto efficace e molto duraturo.
And that is very effective, and it has been very long standing in that way. Emphasize that because
se guardiamo ad un sistema migratorio senza asilo, è ciò che potremmo dire a cui si sta tornando oggi. Ciò che ha una lunga storia sono i programmi di lavoro stagionali o programmi di lavoro temporaneo. Con questa idea che quando c'è una carenza di lavoratori in un specifico paese, quel paese utilizzerà i programmi di lavoro temporaneo per servire uno specifico scopo per un periodo di tempo limitato. Una volta che lo scopo è stato soddisfatto, le persone non hanno più il diritto di rimanere nel paese. Questi programmi sono stati in essere per centinaia di anni, per molto tempo. Sono molto famosi quelli degli Stati Uniti, i programmi per il lavoro stagionale per i messicani. Oggi stiamo vedendo, per esempio, nel Regno Unito la reintroduzione dopo la Brexit di questa idea di carenze di lavoratori in settori specifici dell'economia e l'assegnazione di permessi per lavoro per un periodo di tempo breve. Lo Stato sta sfruttando questa forza lavoro dicendo: puoi avere un lavoro per un determinato tempo, un tempo limitato, e noi determiniamo questo tempo. Se noi determiniamo quel che il tempo è cambiato, possiamo farlo in qualsiasi momento. Possiamo in qualsiasi momento dire che questo tempo in cui stai nel nostro paese è finito. Determiniamo che il tuo visto sia vincolato ad uno specifico datore di lavoro. Dunque, se quel datore di lavoro inizia a sfruttarti o a trattenerti lo stipendio, qualunque vertenza contro di lui è un rischio per il lavoratore, perché il rischio è che il padrone rompa il vincolo ed il lavoratore venga cacciato indietro, via, fuori dal paese. Ciò impedisce alle persone di costruire dei legami affettivi nelle loro nuove dimore temporanee e lascia tutto il controllo sul lavoratore nelle mani del governo. Allo stesso momento in cui gli stati si coinvolgono in questi programmi per i visti, stanno anche nutrendo un flame retorico di odio contro i cosiddetti migranti economici. In effetti, qual è il sottotesto? Cercano di suggerire che tutte le persone che stanno richiedendo asilo o che stanno venendo in Europa o negli Stati Uniti lo facciano non perché stiano cercando della protezione dalle persecuzioni, non perché non abbiano altre opzioni rispetto alla tortura, alla morte, alla povertà, alla carestia, che vivono a casa propria, ma perché invece stiano rischiando la propria vita tramite viaggi tortuosi e pericolosi unicamente per ottenere un guadagno economico. È un paradosso. Gli stessi governi stanno allo stesso tempo celebrando il movimento senza frizioni, il movimento sempre più spesso agevolato all'interno del reticolato globale e dell'elite, del 10% globale della popolazione, l'abilità di alcune persone di attraversare i confini senza esitazione in un tempo molto veloce grazie ai mezzi a disposizione, a differenza appunto di chi è costretto ad attraversarli perché non ha alternativa o per cercare una vita migliore. Ciò ha preso varie vesti. Un recente esempio include i visti per gli investitori negli Stati Uniti. Se intendi investire un certo ammontare di denaro in un progetto infrastrutturale o edilizio o commerciale negli Stati Uniti e sei in grado di provare che creerai un certo numero di posti di lavoro attraverso l'investimento, allora ti verrà concesso un visto con permesso di residenza. C'è qualcosa di simile a Malta, nel Regno Unito. Nel Regno Unito in realtà questa porta è stata recentemente chiusa perché i principali beneficiari erano russi. La recente invasione dell'Ucraina da parte delle forze russe ha fatto sì che questa possibilità venisse velocemente chiusa. Dunque il governo ha creato tutte queste strade e percorsi per gli ultra ricchi, per farli accedere nei paesi, nello stesso momento in cui ha creato percorsi lavorativi limitati, umilianti e tendenzialmente connotati da sfruttamento per permettere l'ingresso nel Regno Unito a lavoratori stagionali o temporanei. Allo stesso tempo demonizzano coloro che richiedono la protezione, sostenendo che sono unicamente mossi da ragioni economiche, quando la realtà è che le politiche sul confine dei governi sono unicamente mosse da ragioni economiche. Ecco, questo è uno sguardo di lungo periodo. For the ultra-economics, when in fact the reality is the government's border policy is that she's motivated entirely by economics.
In che modo questa divisione è diventata un potente dispositivo e come viene creata ad hoc la categoria dei richiedenti asilo al punto da poter parlare di archetipi?
Una cosa che vorrei aggiungere e che penso sia importante chiarire è che il concetto di asilo è vecchio di millenni. Quindi l'idea di persone che cercano e a cui viene offerto rifugio o protezione quando scappano da una particolare giurisdizione, da un particolare villaggio, da un gruppo linguistico particolare verso un altro posto, richiedendo cura, rifugio, asilo ed essendo in grado di cominciare una nuova vita in un nuovo posto, ciò non è un concetto moderno. Si tratta di un concetto vecchio di millenni e si colloca prima dell'invenzione dei confini nazionali. I confini nazionali, dobbiamo ricordarlo, sono un dispositivo creato dall'uomo sono stati eretti e ridisegnati e spostati tutto il tempo storico. Durante il corso della mia vita, i confini di alcuni stati sono stati creati ed altri sono stati assorbiti o separati o rotti. Lo sappiamo, e tuttavia nella nostra vita quotidiana agiamo come se questa non fosse solo una realtà, ma anche un ben noto fatto storico. I politici e le persone nelle società comunemente parlano dei propri confini nazionali. Nel Regno Unito, in particolare nel contesto della Brexit, le persone parlano di riprendere il controllo dei propri confini. Beh, i confini britannici sono cambiati nel tempo. Mio nonno è nato in un paese chiamato Irlanda, che poi è diventato Irlanda del Nord quando era un bambino, perché una linea è stata tracciata su di lui. Negli Stati Uniti c'è la stessa dinamica rispetto alle persone originarie del Messico. Le persone non si sono mosse, il confine si è mosso. Gli Stati Uniti si sono espansi. Volevo solo chiarire questo aspetto. È solamente attraverso la finzione, la costante reiterazione ed il riconvincimento costante che questa finzione diventa in effetti una realtà, una verità, una norma attraverso cui si crea l'idea di persone che meritano o non meritano di essere dentro o fuori tali confini.
We stayed where we were, the boredom that we can create the idea of people who deserve and do not deserve to be inside or outside of those borders. And so how have asylum norms changed over time?
Come sono cambiate le norme sull'asilo nel corso del tempo? Ho dato una sorta di spiegazione rispetto al sistema moderno. Rispetto ai tempi più recenti, comprendere il neoliberalismo non solo come modello economico, ma come posizione ideologica che costruisce particolari soggetti idealizzati nelle famose parole del primo ministro Margaret Thatcher. La società non esiste, esistono solo gli individui. Il soggetto neoliberale è un soggetto individualista, imprenditoriale, che può risollevarsi da solo ed è una posizione ideologica che è filtrata nelle norme sull'asilo, laddove oggi molte persone che richiedono la protezione devono dimostrare su un piano individuale di essere figure eccezionalmente meritevoli ed eccezionalmente vulnerabili. I criteri sono cambiati in maniera considerevole e ciò è diventato particolarmente chiaro nel modo in cui i rifugiati siriani sono stati trattati negli ultimi 7 anni e più recentemente quando si sono visti stati come la Danimarca dire manderemo via le persone siriane, allorché prima erano accolti e veniva loro permesso di ricostruirsi una vita in Danimarca. Ora lo Stato dice la Siria è sicura, ritornateci. La Siria è un esempio recente di come sia cambiato il sistema per cui chiunque stesse scappando da un conflitto particolare veniva visto in quanto rifugiato. I siriani fuggivano dalla Siria, dalla guerra civile, facevano tutti parte di un enorme esodo, dunque gli doveva essere garantito un rifugio. Adesso quel modello è stato stravolto e sempre più si assiste all'emergere di un modello neoliberale che è tutto centrato sull'individuo. Come individuo particolare, come specifica persona che richiede l'asilo, puoi provare che tu, non la tua famiglia, non tuo cugino, non le 50 persone con cui hai attraversato il confine, ma tu, in particolare, quale persecuzione hai subito, che fosse indirizzata a te come individuo e che tu come individuo non sei qui per ragioni economiche, non sei qui per false motivazioni. L'individuo diventa oggetto di intenso scrutinio. Qual è il tuo nome? Qual è la storia della tua famiglia? Quali sono i tuoi legami? Quali sono le tue pratiche religiose? Tutte queste cose diventano davvero centrali perché una persona sia vista agli occhi del funzionario che fa le domande come meritevole di un rifugio oppure no. Il mio lavoro è stato negli ultimi anni soprattutto con le persone LGBTQ che hanno cercato asilo, cioè persone che non solo hanno vissuto discriminazioni, persecuzioni e oppressioni per la loro identità di genere o le loro pratiche sessuali non conformi a ciò che viene richiesto dallo Stato o dalle comunità locali, ma anche persone che sono state coinvolte in attivismo politico o che hanno subito persecuzioni per altre ragioni e che però sono anche LGBTQ. Per queste persone il processo di attraversare il sistema dell'asilo è diventato legato al dover provare la propria sessualità ad un funzionario in uniforme. So nel contesto di un'intervista che viene richiesto di dettagliare le proprie attività sessuali, le proprie relazioni, le proprie storie, venendo valutati sulla base di modelli molto occidentali, neoliberali, di cittadino gay, consumista, produttivo, coperto da un drappo arcobaleno, soggetto queer, orgoglioso e dichiarato. Ciò mette un'immensa pressione su tutte quelle persone che non si conformano a quel tipo di identità, che vengano dall'Uganda o Indonesia o Russia o Brasile o qualunque posto nel mondo in cui non ci si conformi a questo particolare modello, ma comunque hanno sofferto di persecuzioni per le loro pratiche sessuali. Per loro diventa incredibilmente duro convincere lo Stato, provare allo Stato che sono legittimati ad essere considerati esseri umani meritevoli di asilo. Si torna al modello «vi salveremo e dovrete meritarvi la salvezza, e se non ve la meritate possiamo cacciarvi indietro, possiamo negarvi l'asilo». Questa sta diventando una grossa questione. Recentemente gli Stati stanno trovando nuovi modi per limitare il numero di persone a cui viene riconosciuto l'asilo, unicamente restringendo la loro possibilità di accedere ad assistenza legale, interpreti, supporto sociale, e nel Regno Unito c'è un tentativo specifico da parte del governo di rendere le vite così insopportabilmente miserevoli, così ostili per le persone che preferiscono tentare la fortuna andandosene piuttosto che restando e richiedendo asilo in un tale contesto ostile per anni e anni. Queste due cose contraddittorie vanno insieme ed è importante riconoscerle quando guardando i sistemi di protezione e da come sono cambiate le figure dei richiedenti asilo nel corso del tempo. Ci sono molti stati-nazione che oggi cercano di portare avanti due posizioni contraddittorie allo stesso tempo, che siano nazioni accoglienti e buone, ma allo stesso tempo cercando di rendere le vite così insopportabili, rendendo così difficile l'accesso al sostegno legale, ad abitazioni sicure, a supporto medico, che per un richiedente asilo diventa impossibile avanzare la propria domanda.
That an asylum seeker is unable to present their claim effectively.
È corretto sostenere quindi che il dispositivo dell'asilo politico agevoli maggiormente la migrazione di persone abbienti?
Yes, absolutely. And it's been that case for a long time, right? So this is all, and again, I think we have to keep reminding ourselves this is always.
Sì, assolutamente. Ed è così da molto tempo. In Germania, mentre il partito nazista assurgeva al potere, le persone che sentivano di doversene andare non erano necessariamente le stesse persone che potevano andarsene. Avere accesso ai soldi, al capitale culturale, dunque la capacità di parlare più lingue, essere andati alle stesse università o scuole, avere contatti in diversi posti del mondo, avere interessi commerciali in comune, per esempio. Tutte queste cose hanno facilitato il movimento delle persone attraverso i confini e nella storia. Come era allora, così è oggi. In qualunque paese del mondo, se stai soffrendo perché sta per iniziare una guerra civile, o sei gay, o vieni perseguitato per la tua sessualità, o senti delle minacce crescenti e la tua vita è in pericolo, se hai già un passaporto, un visto, è più facile per te partire. Se non hai queste cose, hai bisogno di soldi per ottenerle. Per ottenere un passaporto devi poter accedere a dei documenti di identità, devi avere soldi per corrompere i funzionari, o poter ottenere il passaporto più velocemente o con nome falso, se non puoi lasciare il paese con il tuo nome. Ti costa soldi andare all'ambasciata per spiegare le tue ragioni, per lasciare il paese di funzionari sospettosi che chiedono come sappiamo che tornerai indietro. Se sei povero, ci sarà sempre il sospetto che tu voglia andartene per lavorare e trovare una nuova posizione economica. Se sei ricco, puoi dire, certo che tornerò, ho una casa, ho i soldi in banca, certo che tornerò. Questi sono esempi di persone con cui ho parlato. e sono consce di questo e che hanno preso le loro decisioni su quanto gli sarebbe costato lasciare il loro paese di origine, facendo cose come comprare una proprietà sapendo che il miglior modo per ottenere un visto era dire certo che tornerò qui, ho appena comprato una proprietà, ciò prova che ho un investimento a cui tornare. Su piccola scala, su scala piccolo borghese, fino agli ultra ricchi che possono usare un jet privato e volare via, i soldi strutturano le possibilità delle persone di andarsene. Nel Regno Unito, molto recentemente, una nuova legge è stata implementata e leggi simili esistono in altre parti del mondo, che differenzia i modi in cui le persone atterrano entro i confini del Regno Unito. Infatti, il Regno Unito è un'isola separata dal resto d'Europa. L'unico confine terrestre che ha è con la Repubblica Irlandese. Non ha molti confini territoriali. I due modi per entrare nel Regno Unito, se stai scappando dalle persecuzioni e vuoi chiedere l'asilo in questo paese, sarebbero di viaggiare tramite l'aria o l'acqua. Se hai i soldi per ottenere un visto, per comprare un biglietto aereo o di una nave, se hai le carte giuste per poter salire su quell'aereo o su quella barca nel paese di origine, puoi arrivare nel Regno Unito. In un'altra maniera, no. E solamente in quel momento puoi andare da un funzionario e chiedere asilo. Precedentemente vi era lo stesso trattamento anche per chi arrivava dal nord della Francia, via mare, senza documenti, attraverso la Manica, senza avere la possibilità di prendere il traghetto o il treno, arrivando su una spiaggia ed andando ad una stazione di polizia dicendo «sono qui per richiedere asilo». Fino a pochi mesi fa queste persone erano trattate nello stesso modo da parte della legge. La nuova legge esplicitamente differenzia tra persone che sono arrivate via traghetto, aereo, con i documenti giusti per poter salire su quei veicoli, e le persone che sono entrate clandestinamente tramite barca. A prescindere dal fatto che appena scendono dalla barca dicano «sono qui per questa ragione», la nuova legge dice che saranno trattati diversamente e saranno trattati da criminali, e questa è una contravvenzione esplicita rispetto alle leggi internazionali. Riguarda il capitale individuale, la capacità di ottenere diverse modalità di trasporto verso uno Stato, anche se le persecuzioni che due persone subiscono sono le stesse. Se sei povero, per ottenere i documenti non puoi fare domanda. L'attuale proposta di legge, che non è ancora interamente passata, dice: se fai domanda, ti ricacciamo indietro e non considereremo nemmeno la tua domanda. È al 100% una questione economica e un sistema classista.
100% this is an economic question and it is a class ridden system.